Onda Sonora. Dark.
Di confusione, ma eccoci in onda. Ben trovati, non so che di buon pomeriggio, Alessio Ramaccioni e Federica Pietra qui su radiocittaperta.it per un nuovo appuntamento di Talking Loud.
Emozionante, un nuovo emozionante appuntamento.
Un nuovo emozionante appuntamento.
Brava, così. Vabbè.
Grazie. Ben trovato Alessio. Che è questo rimbombo?
Buon 25 aprile.
Sì, buon 25 aprile. Tra l'altro, vabbè, lo diciamo dopo.
Ops, è partito l'audio di una cosa che non doveva partire. Sì, lo diciamo dopo, anzi lo diciamo subito. Ieri è uscito sulla pagina, sul sito della radio, e poi abbiamo anche rilasciato sui social un episodio speciale di Talking Loud, così un omaggio che abbiamo voluto fare come radio, ma anche come, insomma, come mini redazione di Talking Loud alla festa della liberazione, alla resistenza, alla libertà, ai partigiani e bla 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 bla, non per sminuire, ma per, diciamo, omettere tutto un pippone che farebbe riferimento alle continue polemiche sul 25 aprile, e invece noi abbiamo deciso di dare spazio a un ascoltatore della radio e un vecchio si offende, diciamo un esperto speaker radiofonico che per tanti anni ha condotto una trasmissione in un'altra radio, non diciamo quale perché lui non vuole, e ha voluto proporre alla radio per il 25 aprile un podcast di cui ha curato la selezione musicale e anche i testi che sono stati, diciamo, indegnamente letti da me, spiegati da me, che si chiama Speciale 25 aprile, la scaletta rifiutata. C'è tutta una storia dietro questa scaletta rifiutata che a noi non ci interessa perché è troppo complicato. Lo dirà lui se e quando vorrà apparire. Lui si chiama Claudio Mencarelli, tra parentesi, un nome e un cognome. Noi lo ringraziamo, la potete trovare in podcast e stiamo valutando con Federica se riproporla anche in diretta nella seconda parte. Voi sapete che Talking Loud è un format che si divide in due trasmissioni da un'ora, anche se andiamo in onda ogni venerdì dalle 16 alle 18. Sono due trasmissioni, due temi diversi, due contenuti diversi, due podcast diversi. Ebbene, forse la seconda parte, adesso decideremo per come ci va in questo di nuovo caldo pomeriggio primaverile. Fino a ieri era freddo, adesso di nuovo caldo, io mi sono messo il pile e sto a morire.
Ma guarda, dipende, perché stamattina era freschino, ora di pranzo un po' più caldo, vabbè. Comunque non parliamo del
tempo. Chiedimi, dove devi andare domani?
Dove devi andare domani, Alessio?
Domani devo andare a Pescara.
A fare che?
Per motivi di lavoro, a seguire una, soprattutto dopo il 25 aprile, un evento ovviamente che mi dà un sacco di brio, il congresso nazionale di...
Ma c'eri stato anche ultimamente in Abruzzo? Eri andato a seguire
le elezioni? C'ero stato a seguire le elezioni.
Citazione, che citazione è questa?
E ti? No. E cos'è questo? Non lo so.
La Cappella Sistina.
Ah, vabbè, tu vai indietro nel tempo. Io vado vado a seguire il congresso, un congresso, insomma, di Fratelli d'Italia. Quindi questo genera in me un entusiasmo
che
proprio. Lo so. Purtroppo la disoccupazione ci ha dato un bel mestiere, no? Ah, quella è un'altra cosa, però è un altro riferimento. Va bene, io direi bando alle ciance, lasciamo spazio alla tua bellissima musica. Di cosa parliamo oggi dal punto di vista informativo? Ve lo diciamo quando torniamo in voce, se no parliamo troppo.
Yes.
mi pareva giusto così cominciare con un pezzo che porta il titolo di History, visto che insomma, visto che ieri è stato il 25 aprile e c'era anche da ricordare, e così ho messo History.
Storia.
Eh già.
Vabbè, certo. Se studiassimo, vabbè. Diciamo che è il link è interessante, ma molto ampio,
molto
perché
ampio.
History poi intende dai dinosauri
chissà,
fino.
Chissà il testo di che parla, magari parla di una storia d'amore, che ne sai.
History, va bene. Comunque, di che parliamo oggi? Parliamo, ovviamente rimaniamo sul tema. Tra l'altro è un po' che non ci sentiamo, nel senso con me, perché la scorsa settimana ho lasciato Federica da sola, sola soletta. Il che non è, diciamo, troppo grave, visto che lei ha fatto lo stesso con me per 3 o 4 settimane consecutivamente. Però, diciamo, mi è un po' dispiaciuto. Ora, e quindi non ho avuto modo di dire la mia rispetto a delle questioni importanti. La mia intenzione, purtroppo non sono potuto venire per problemi di lavoro, era di parlare di quello ovviamente che era successo fra Iran e Israele, no? E quel momento in cui, cioè, per qualche ora, diciamo, poi un po' si è rivelata, cara Federica, un pochino così, un po' più, diciamo, rappresentazione che realtà, no? Quella botta risposta, anzi quella risposta e controrisposta, perché l'attacco di iraniano, ricordiamolo sempre, che è stato diciamo giustificato come risposta militare all'attacco portato da Israele alla sede del consolato iraniano in Siria. Quindi l'Iran ha risposto come sappiamo, insomma, mandando qualche centinaio di droni, però in una maniera un po' curiosa, perché io leggevo sui lanci d'agenzia tipo sono partiti i droni dall'Iran, arriveranno fra 8 ore a Israele. Dico, beh, diciamo che hanno il tempo di organizzarsi in Israele, visto che questi droni poi sono tracciati. Sappiamo che Israele è un sistema difensivo molto, diciamo, avanzato, il cosiddetto Iron Dome, no? E poi qualche missile, però insomma, diciamo che tendenzialmente è stato un pochino più perché l'Iran doveva farlo, no? Perché se avesse fatto un attacco vero sarebbe uscito fuori un casino, diciamo, di portata abnorme. Poi c'è stata la controrisposta di Israele, anche lì qualche drone. Questo però cosa ha portato, ovviamente, da un certo punto di vista? Tensione, preoccupazione, bla bla bla, ma ha fatto sparire dalla mappatura mediatica del dibattito pubblico la guerra vera, cioè quella che c'è a Gaza, che continua a esserci e tra l'altro continua a offrire sorprese mostruose, no? Morti, eccetera. Quindi io direi di partire da quella e poi fare un piccolo passaggio verso la fine della puntata su quello che poi è successo in Italia rispetto, diciamo, l'onda lunga di quella che è la polemica contro le brutalità dell'esercito israeliano, che hanno avuto un loro riflesso nella giornata del 25 aprile, soprattutto con la questione a Milano della brigata ebraica. Insomma, un accenno a quello. Quindi un breve aggiornamento. C'è un tentativo da parte del Cairo di avviare i colloqui con una proposta egiziana che comporterebbe il rilascio di 33 ostaggi fra donne, anziani e malati, lo ha dichiarato un funzionario israeliano al Jerusalem Post, in merito alla delegazione egiziana che ha incontrato i mediatori israeliani per discutere degli ostaggi di un cessato il fuoco a Gaza. Secondo il sito israeliano, i funzionari dell'intelligence israeliana ritengono che siano infatti solo 33 i rapiti ancora in vita su un totale di 133 ancora trattenuti da Hamas e altri gruppi terroristici palestinesi nella striscia. Ci sono stati 2 interventi del presidente turco Recep Erdogan sul tema. Come gli assassini prima di lui, Netanyahu ha vergognosamente scritto il suo nome nella storia come il macellaio di Gaza. Insomma, diciamo, una toccata molto piano Erdogan, come spesso fa. Lo ha detto durante una conferenza stampa, una conferenza interparlamentare sulla Palestina a Istanbul, trasmessa dalla TV di Stato turca. Dobbiamo intensificare i nostri sforzi affinché Netanyahu, il macellaio, sia ritenuto responsabile davanti alla legge, ha aggiunto il presidente turco. Che poi ha aggiunto: il sostegno militare e diplomatico incondizionato dell'amministrazione statunitense Israele non contribuisce alla soluzione, quanto piuttosto aggrava il problema. Stavolta Erdogan lo ha dichiarato, citato dall'agenzia di stampa Anadolu. La Turchia ha quindi sottolineato Erdogan è l'unico paese ad applicare restrizioni all'esportazione nei confronti di Israele di 54 gruppi di prodotti. Infine, il Ministero degli Esteri sconsiglia la partecipazione alle iniziative promosse da singoli gruppi volti ministro degli esteri italiano, il ministero degli esteri italiano sconsiglia la partecipazione alle iniziative promosse da singoli gruppi volte a portare aiuti via mare direttamente nella striscia di Gaza, forzando l'attuale blocco navale esercitato da Israele. Lo ha riferito con una nota alla Farnesina, secondo cui tali iniziative non sono coordinate né con le agenzie delle Nazioni Unite, né con Israele, né con il governo italiano o, a quanto risulta, altri governi e organizzazioni internazionali. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non ha alcun collegamento con tali iniziative, né è coinvolto, sostiene, alcuna raccolta di fondi in tale ambito. La partecipazione è del tutto sconsigliata, ne può essere garantita assistenza diretta, poiché l'avvicinamento all'area bellica presenta un concreto rischio di coinvolgimento in azioni militari. Quindi, insomma, il messaggio è molto chiaro: attenzione a iniziative, diciamo, di solidarietà che non siano concordate addirittura con Israele, che è abbastanza comunque. Pare che gli israeliani si stiano preparando ad attaccare Rafah, lo ha confermato anche il ministro degli esteri italiano Tajani, mentre gli Stati Uniti stanno procedendo alla realizzazione di un loro molo, diciamo, artificiale per portare aiuti direttamente a Gaza, sperando che almeno gli Stati Uniti, non so, una battuta la mia, non siano coinvolti in queste operazioni militari che vengono citate dal Ministero degli Esteri italiano, sconsigliando la solidarietà, diciamo, verso Gaza senza coordinamento. Forse gli Stati Uniti potranno farlo, è una battuta la mia. Torniamo alla musica, Federica, va, che è meglio.
Cominciamo con
ti ricordi che oggi è il puffo, quello che è meglio, come si chiama,
che
il puffo
è meglio,
è un puffo, no?
Sì, quale fosse, non
quello sapientone con gli occhiali, mi sa.
Dici?
Boh, mi pare che esistesse. Vabbè, mo cerco, dai.
No, no, quello parlava tutto moggio, tutto così. No, non era lui. Invece io ti voglio far ascoltare oggi qualcosina di nuovo, di uscito da poco. Comincerei con il singolo che annuncia il nuovo album dei Fontaines D.C., gruppo irlandese. Il titolo dell'album Romance uscirà ad agosto, solo ad agosto. Ma intanto noi ci assaggiamo questo Starbuster. Forse.
Thank you.
Adesso oggi c'è grande distrazione in me.
Ma perché non vedi un cavolo, mi pare.
Un po' problema è la vista, un po' distrazione, perché ho fatto di tutto.
Cos'è che ti distrae? Sentiamo.
Non mi emoziono, non me lo far dire, dai.
Dimmi cos'è che ti distrae.
No, dai, non mi
dillo, così finalmente potremo risolvere questa situazione.
No, ma in diretta non posso fare
allora,
questa confessione.
Comunque, il puffo che diceva che è meglio è Puffo Quattro Occhi, quindi ci avevo ragione io e torto tu.
Eppure me lo ricordavo il Puffo Sapientone come uno che borbottava parecchio, invece che è meglio, era un po'
che
saccente,
è peggio, che
era
è
un
meglio,
po' saccente,
no? Allora, su Pagine Esteri, che è testata che segnalo sempre, che segnaliamo sempre come, diciamo, molto interessante per informarsi sul Medio Oriente, non solo, ma sul Medio Oriente in particolare, in maniera indipendente e puntuale, e molto del merito è di Michele Giorgio, giornalista insomma importantissimo per il lavoro che fa. Lui vive insomma in Palestina, tra Palestina e Israele, collabora storicamente col Manifesto, collabora con Pagine Estere, di cui addirittura dovrebbe essere il direttore responsabile, non vorrei dire una sciocchezza, ed è una delle voci più equilibrate, più informate, più edotte sulle dinamiche reali del Medio Oriente, e quelle, ed è uno dei pochi giornalisti che approfondisce veramente quello che avviene. Noi alla Città Aperta abbiamo avuto la fortuna di averlo spesso come ospite, addirittura per un periodo ebbi l'enorme onore di condurre con lui una trasmissione sul Medio Oriente che mi permise di imparare più in quell'anno e mezzo di trasmissione con lui che in 4 anni di università scienze politiche. Vabbè, questo è un altro discorso, adesso forse sto un po' esagerando, però veramente quando leggete Michele Giorgio, ecco, proseguite nella lettura dell'articolo o ascoltate il podcast o seguitelo, perché è veramente preziosa come testimonianza. E quindi suggeriamo Pagine Est, dove c'è un reportage proprio a cura di Michele Giorgio, carcere delle torture a Sde Teiman, Israele, alla sua Guantanamo. Hanno portato qui centinaia di prigionieri, di abitanti di Gaza, uomini e donne, spesso con ferite gravi, anziani ammalati, persone con patologie oncologiche, tenendoli ammanettati e bendati per ore, per giorni. Irit legge la denuncia a voce alta, a poche decine di metri dall'ingresso della base militare di Sde Teiman. E no, chiedevo l'approvazione a Federica che mi aveva guardato male. Adiacente alla pista di decollo del minuscolo aeroporto di Beersheba, di fronte a lei una cinquantina di attivisti con cartelli eloquenti. Almeno 40 detenuti sono stati torturati. Sde Teiman è un campo di tortura. Cosa accade a Sde Teiman e altri ancora? Dietro le recinzioni, capannoni dove spiegano gli attivisti, sono tenuti prigionieri palestinesi, manifestanti di organizzazioni della sinistra radicale. Parlano di Sde Teiman come della Guantanamo di Israele, di una prigione in cui si tortura e dove le regole più elementari della dignità umana sono violate per infliggere la punizione severa, la punizione più severa possibile ai palestinesi di Gaza, tutti detenuti responsabili dell'attacco di Hamas il 7 ottobre del 2023. I militari di guardia alla base sono colti di sorpresa, non si rendono conto subito di quel gruppo di persone. Avremmo voluto dire prigionieri che sono a poche decine di metri da noi, dietro quelle recinzioni, che non sono soli, prosegue Rit, e che hanno la nostra attenzione e la nostra solidarietà per gli abusi brutali e il degrado in cui vengono tenuti. Non smetteremo di dire denunciarlo e di chiedere la chiusura immediata di Sde Teiman. Il raduno si trasforma in un piccolo corteo verso l'ingresso della base. I soldati si allertano ma non intervengono. L'esercito israeliano ha arrestato almeno 5.000 palestinesi di Gaza dopo il 7 ottobre, soprattutto uomini ma anche donne. Sono tenuti in vari centri di detenzione e basi militari, come appunto Sde Teiman e Olot, spesso nel Negev. In questi mesi sono girati filmati di palestinesi in mutande, ammanettati e bendati, presi in scuole, rifugi, abitazioni civili. Tra di essi parecchi combattenti di Hamas e di altre formazioni armate, gli altri però sono persone comuni non coinvolti nel 7 ottobre o in combattimenti contro le forze israeliane che hanno invaso Gaza, ugualmente prese e portate via. Il reportage naturalmente è molto lungo, non lo leggiamo tutto in questo spazio, in questo format che ha nella rapidità di scambio fra musica e informazione la sua ragione d'esistere, giusto? Questa Federica stava dando i messaggini.
No, non sto guardando i messaggi, sto leggendo una notizia, caro mio.
La diciamo dopo. Però suggeriamo di leggerlo, magari mettiamo anche il link all'interno del podcast di questa puntata. Leggerlo tutto perché mi viene in mente un paragone, no? Noi ovviamente stiamo discutendo, e giustamente, della liberazione di Ilaria Salis, dell'ingiusta brutalità, no? Delle ingiuste modalità umilianti a cui viene sottoposta. E tacciamo l'Ungheria, si sa che comunque l'Ungheria fa parte di Unione Europea, però spesso viene, no, considerata, no, un paese che non è proprio, diciamo, allineato dal punto di vista del rispetto dei diritti. E abbiamo fra i nostri grandissimi alleati intangibili due paesi che praticano la tortura all'interno delle carceri. Abbiamo gli Stati Uniti, che insomma Guantanamo lo conoscono tutti, sono ormai è evidente quello che è successo, anche grazie al lavoro di Assange, che è stato dato in galera anche lui. Adesso vediamo anche che Israele non è da meno, e quindi sempre questa questione dei due pesi e delle due misure. Tra l'altro Ilaria Salis si candida, e che ne pensi?
Non so, io non l'avrei fatto.
Però se viene eletta esce di prigione.
Appunto. È sempre dato più una mossa per raggiungere lo scopo.
Vabbè, però è anche un messaggio politico.
Sì, ma probabilmente, non lo so, l'ho letta anche come una strumentalizzazione di qualcuno, l'han presa come...
Ti dico la verità, se potessi votarla, non credo che noi possiamo votarla qui a Roma, perché lei penso si candiderà nel collegio del Nord-Ovest e forse nelle isole. Io la voterei esclusivamente per questo. Pensandoci bene, non avendo altre alternative, non avendo alternative concrete, sì, avevo pensato Santoro, vabbè, poi dedicheremo una puntata alle elezioni europee. Va bene, vi mettiamo il link, reportage, carcere delle torture, pagine estere, vi invitiamo alla lettura. Andiamo con la musica, Fede.
Stop.
piace alleggerire un po' purtroppo le notizie che Alessio commenta ogni venerdì sul Talking Loud. Spesso sono notizie abbastanza angoscianti.
Beh, anche perché di buone ce ne sono molto poche in giro.
Ma guarda, apri il giornale, a parte notizie di politica, di estere, di guerra, eccetera, ma morti, ammazzati, gente scomparsa, ritrovata, morta, insomma. Io invece così, appunto, per alleggerire, oggi avevo preparato qualche novità. E questo è il nuovo singolo, quello che annuncerà il 32esimo album dei signori Motorcycle dalla Norvegia con amore. Un singolo che non so cosa pensare del prossimo lavoro. Tra l'altro, se ve la andate a cercare, c'è una bella intervista di Jai che abbiamo così svolto, portato avanti e fatto io e ed Eleonora, sicuramente sul sito radiocittaperta.it, che vi consiglio di andare a scartabellare, perché è pieno di roba, proprio un sacco, articoli, cose, notizie, il palinsesto, le foto, cioè le nostre foto. Io non ci sono, tu ci sei?
Ma dove?
Sul sito, non mi ascolti, sul sito di Radio Città Aperta, c'è presente Radio Città Aperta?
Vediamo subito, no, io non so niente.
Non ci sei?
Non so, ma probabilmente no, perché io non le mie foto probabilmente... L'ultima mia foto della radio risale forse al 2009, no, forse 2011.
Quando avevo i capelli lunghi,
2007.
No, l'ho detto così, non mi ricordo.
Ce l'avevo.
Comunque, singolo Psycho Lab, si trattava appunto di Motorcycle. Vai Alessio, la parola a te.
Alessio. Allora, Alessio. C'è stata insomma, voglio dire, una importante presenza in piazza ieri per il 25 aprile, caratterizzato da tensioni che erano state molto preparate con questa questione della presenza della brigata ebraica e della contemporanea presenza delle realtà che sostengono la Palestina e si oppongono all'aggressione israeliana e alla brutalità israeliana, insomma una giornata complicata ieri, soprattutto a Milano e a Roma. Vediamo velocemente un breve report e poi un particolare curioso. C'è stata la presenza di Antonio Scurati, sappiamo la polemica della sua censura rispetto al monologo che doveva leggere in Rai, una autocensura, io ritengo, da parte dei vertici della Rai, che ormai sono veramente più realisti del re, in questo caso della regina, se vogliamo individuare nella premier Giorgia Meloni la figura di riferimento. Io non penso assolutamente che Giorgia Meloni abbia chiesto di non far leggere monologo a Scurati. Credo piuttosto che ci sia da parte della dirigenza Rai un timor reverenziale che sta sfiorando il parossistico e quasi un po' il ridicolo, credo, non lo so.
Ma poi ti ho tirato fuori tutte storie contingenti per così
1800 euro. Non lo so, sì, una figura pessima. D'altronde ci sta questo esodo di personaggi, diciamo, importanti, di presentatori, di giornalisti importanti dalla Rai, un motivo forse ci sarà, no? E non credo che sia esclusivamente il motivo la eccessiva ingerenza del governo. Credo che ci sia molto da parte di chi è stato messo naturalmente alla guida della RAI questo atteggiamento di inginocchiata solerzia. È come se io arrivassi qua, capito, preoccupato che tu ti fossi comunque arrabbiata con me portandoti dei cioccolatini e tu dici: ma io non te l'ho chiesto, mangiali, te l'ho portati perché penso che tu sia felice. Dici: ma io ovviamente sto a dieta. No, mangiali, non ti arrabbiare, mangiali, capito? Una cosa del genere. Questo è il tipo di atteggiamento che viene in mente. Comunque, quindi Antonio Scurati con il garofano rosso, il messaggio di Ilaria Salis letto dal palco di Roma dal padre Roberto, lei è incarcerata dai nazisti a Budapest, che chiede all'Italia di rimanere dalla parte giusta della storia. E poi le tensioni a Roma, contestazioni, lancio di sassi e bombe carta, e a Milano, dove ci sono stati momenti di tensione, un ragazzo ferito nelle proteste contro la brigata ebraica, una decina di persone portate in questura, i filopalestinesi arrivati in piazza presto per mettersi davanti al palco con un mare di bandiere verdi, rosse e nere, che sono riusciti a sfondare le transenne. Una protesta che era nelle cose, secondo il presidente dell'ANPI milanese Primo Minelli, convinto però che 200-300 persone che protestano sporcano una manifestazione con oltre 100.000 partecipanti. Poi perché debba essere definito sporcare il protestare contro i massacri a Gaza, io questo non lo capisco. Io ho l'impressione che, al netto del fatto che possa essere considerato, non entro nel merito del mio pensiero, più o meno accettabile il fatto di contestare la brigata ebraica, il fatto di protestare in una giornata di festa, però se il 25 aprile è una giornata a cui uno vuole dare vita eterna, no? E non
si
e
può
non,
attualizzare con dei
bravissima,
delle
cioè non può essere, diciamo, cioè, per carità, noi ricordiamo la nostra liberazione venuta dal basso, venuta sia dagli angloamericani che ci hanno liberati, ma anche da tante persone che hanno deciso di opporsi e di riscattare la vergogna del paese, dell'Italia alleata ad Hitler. E quella è la storia. Ed è una cosa che dobbiamo tenerci sempre, no? E da lì è che è nata questa repubblica così sbilenca, ma che è una repubblica, no? Una democrazia. E poi però c'è l'attualità, cioè a fronte di evidenti azioni antidemocratiche, torsioni dei diritti altrui, no? Io non voglio dire che se ce la prendiamo con Putin dobbiamo prenderci anche con Israele, perché diciamo il paragone non è esattamente calzante, ma certamente si parla sempre di brutalità, si parla sempre di azioni militari violente che coinvolgono civili, no? Che vengono ammazzati. Anche qua non entro nel merito, non polemizzate dicendo sì, però Putin prima ci stava il Donbass. Lo so benissimo che si combatte dal 2014 in Donbass. È un concetto, diciamo, che fa riferimento più all'ipocrisia, no? Che è terribile quella da parte del nostro approccio occidentale. Velocissimamente, c'è una cosa particolare, perché le bombe carta a Roma pare che siano partite dalla brigata ebraica verso il presidio proprio palestino.
Così ho letto.
Io quando ho letto la notizia, io ieri non ho lavorato, stavo a casa lavorando al podcast che dopo abbiamo deciso che ve lo mandiamo, lo facciamo sentire nella seconda parte di Talking Loud di oggi. Stavo lavorando a sto podcast e quindi non ho fatto in tempo a partecipare alla manifestazione. E ho letto questa cosa e ho pensato, vedi, no? Adesso romperanno le scatole dicendo che i manifestanti proprio palestinesi. E invece no, e sono stati, diciamo, il cordone intorno alla brigata ebraica, perché poi brigata ebraica, poi vediamo di che si tratta esattamente. Quindi c'è anche questo particolare, che anche qui si tratta di una brutalità un pochino anche in piazza, no? di un approccio violento, diciamo, in due direzioni quantomeno, non soltanto unilaterale, come la stampa naturalmente sottolinea. Musica.
Still. down on you. Her bed is where you went to sleep. The rain pours down on you. A soothing hum has made you numb. It's all so dark, you lost the spark. The rain pours down on you.
Mentre noi così arzigogoliamo cercando di far leggere la chiavetta USB, voi avete appena ascoltato un'altra novità, si tratta di un nuovo EP che contiene quattro pezzi e, a titolo di Gebhardt, Håkon Gebhardt, un po' oscuro, molto oscuro, tra l'altro probabilmente più avanti nei prossimi giorni ci sarà un'intervista, così già l'abbiamo sentito. Così.
Tua? Tu lo intervisti?
Sì, di solito quando esce qualcosa di lui lo intervistiamo sempre. L'ultima volta l'abbiamo intervistato col direttore. Perché e stavolta... mi guardi così?
Ah, no, anche io voglio intervistarlo. Sì. Tu non puoi più agire da sola senza di me.
Vabbè, tra l'altro,
io non so chi sia.
No, tra l'altro, carini, ci hanno invitato in studio. Loro sono a Firenze, ci hanno invitato a studio da loro. Venite qui a fare intervista. Ho detto, ma perché no? Uno fa un giretto a Firenze.
Come no?
E li va a trovare.
Mangiamo una bella bisteccona.
Te la mangi te, perché io sono vegetariana.
Tu sei vegetariana?
Ecco
perché sei così pallida.
Da sempre.
No, scherzo, adesso si incassa sicuramente qualcuno. No, è una battuta, è una battuta sciocca.
No,
dai.
Dai ragazzi, su, calma. Giusto che prima di noi c'era la trasmissione Animal Voice, quindi sta attento.
Certo, ma stavo scherzando, è una battuta nei tuoi confronti, madonna.
Comunque, ragazzo, sono le 16:51.
Michela, tra l'altro, l'ho messa in contatto di Animal Voice, l'ho messa io in contatto con la radio, quindi voglio dire... Cosa mi volete venire a dire? Comunque, cos'è la Brigata Ebraica? Per capire di cosa si tratta, non tutti lo sanno. È stato un corpo militare indipendente dell'esercito britannico che combatté anche in Italia, che dopo la Seconda Guerra Mondiale aiutò i profughi a emigrare verso la Palestina. A Porta San Paolo a Roma, durante il corteo per il 25 aprile, la Brigata Ebraica, sto leggendo da Il Post, ha lanciato sassi contro i cronisti e bombe carte e barattoli di cibo alle attivisti del pro-palestina del corteo, alludendo alla fame a cui è costretto il popolo palestinese nella striscia di Gaza dopo sei mesi di bombardamenti e operazioni militari di Israele. Non so se hai capito, cioè, capito? Hanno tirato agli attivisti pro-palestina scatole di cibo per alludere alla fame che
stanno... Certo, veramente...
A Milano, al passaggio dello striscione della Brigata Ebraica in Piazza Duomo, una decina di persone che la questura ha definito come un gruppo di giovani nordafricani esagitati, ha attaccato da fuori lo spezzone del corteo e un uomo della Brigata Ebraica è stato lievemente ferito al braccio con un coltello. 9 persone, fra loro anche alcuni minorenni, sono stati alla fine identificati e denunciati per istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La Brigata Ebraica fu un corpo militare indipendente dell'esercito britannico, ossia non incorporato all'interno di unità preesistenti, aveva una propria bandiera e un proprio emblema ed era composto da circa 5.000 ebrei della Palestina. Si formò nel 1944 e in Italia partecipò alle ultime fasi della Seconda Guerra Mondiale. Oggi la Brigata Ebraica è un'associazione senza scopo di lucro con sede a Milano che cura la memoria dell'opera e degli ideali di quella storica. Quando iniziò la Prima Guerra Mondiale, 14-18, parte del movimento sionista, che pretendeva la creazione di uno Stato ebraico in Palestina, tentò prima di allearsi con l'Impero Ottomano e poi, quando questo rifiutò, con l'Impero Britannico, che combatteva in Palestina proprio contro gli ottomani. Migliaia di ebrei da tutta Europa si arruolarono nell'esercito britannico dentro la cosiddetta legione ebraica, che ebbe un ruolo limitato nella guerra ma una certa importanza nella militarizzazione del movimento sionista. Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale il Regno Unito assunse il mandato, cioè il controllo della Palestina e di altri territori del Medio Oriente. A quel punto l'agenzia ebraica, l'organismo di coordinamento fra la comunità politica sionista e la potenza mandataria, offrì al governo britannico la piena collaborazione della comunità ebraica nella Palestina mandataria, cercando anche di creare una forza di combattimento ebraica separata all'interno dell'esercito britannico. La richiesta fu più volte respinta dal Regno Unito, il quale temeva che questa formazione potesse diventare la base della ribellione ebraica contro il dominio britannico. Ma nell'agosto del 1944 il primo ministro Winston Churchill accettò e nacque così formalmente la Brigata Ebraica. Ne facevano parte volontariamente 5.000 ebrei provenienti dai territori controllati a quel tempo dal Regno Unito e anche dall'Europa. Questa è un po' la storia della Brigata Ebraica, per capire anche di cosa si tratta. No, combatté effettivamente dal 3 marzo del 45 nella zona dell'Appennino tosco-romagnolo in provincia di Ravenna, a Rimini, Forlì, Faenza, partecipando anche allo sfondamento della linea gotica sul fronte del fiume Senio. Il bilancio di 54 giorni di combattimento fu di 51 morti. Come scrive il Centro Studi Nazionale Brigata Ebraica, la funzione della Brigata Ebraica in Italia fu fondamentalmente di natura diversiva e si sostanziò in un'azione di disturbo e di agganciamento del nemico. Secondo lo storico israeliano Yigal Allon, sebbene addestrato ad affrontare la guerra su larga scala, la Brigata Ebraica fu di fatto impegnata in un settore statico del fronte. E poi, come detto, nel periodo immediatamente successivo alla fine della guerra, la brigata lavorò per supportare e assistere i profughi ebrei e gli orfani ospitati nei centri di raccolta e nei campi per rifugiati in tutta Italia, e poi per favorire lo spostamento, il viaggio verso le terre che poi saranno quelle che diventeranno lo Stato di Israele, naturalmente, che si è poi ingrandito con il tempo e tra l'altro continua a ingrandirsi se ragioniamo in termini se vediamo come un allargamento questo continuo sorgere di colonie illegali che vengono insediamenti illegali nei territori diciamo palestinesi in Cisgiordania, colonizzazione che avviene su sostegno da parte del governo israeliano. Questo è per un attimo per contestualizzare, per capire bene, ce l'abbiamo fatta a caricare accidenti, quindi io direi di chiudere qui questa puntata di Talking Loud, dedicata ovviamente agli aggiornamenti sulla guerra a Gaza e sulle vicende, diciamo, che a ricaduta poi riguardano delle realtà anche molto vicino a noi, come per esempio le celebrazioni del 25 aprile. Nell'ora successiva, al posto di Talking Loud, lo speciale Talking Loud 25 aprile, che tu potete trovare in podcast sul sito della radio, cercate podcast Talking Loud e lo trovate, la scaletta rifiutata, speciale 25 aprile, lo mandiamo anche in diretta, perché ieri non l'abbiamo mandato, abbiamo soltanto caricato il podcast. Con Federica Pietra ci
sentiamo. Io volevo dire due cose sul prossimo brano, però salutiamo, dai.
No, di vai.
Vado
vai.
Prima di salutare. Questa chicca, perché io non la sapevo e volevo chiudere appunto il nostro Talking Out di oggi con un pezzo molto noto di Massive Attack, noto anche per la partecipazione vocale di Elizabeth Fraser, ovviamente sto parlando di Teardrop, che è tornato poi in questi giorni in auge perché l'ha eseguita dal vivo durante un concerto, perché sono in tour i Massive Attack. E non lo sapevo, ma originalmente il pezzo doveva essere cantato da Madonna.
Non lo sapevo neanche io, penso.
Non lo sapevo anch'io. Poi fu scelta Elizabeth Fraser, quindi stiamo parlando di una delle voci più note per noi New Wavers degli anni Ottanta, perché voce di Cocteau Twins, per la sua, diciamo, tonalità, per il suo modo di cantare in maniera più eterea. Insomma, non potevo pensare meglio di questo. Questa è una piccola chicchetta che vi volevo raccontare. Non lo sapevo, l'ho scoperto. E con questo vi saluto. So che questa notizia ti avrà veramente riempito la giornata.
Ma hai detto una cosa che non so.
No, era interessante.
Non lo sapevo, per esempio.
Poi ho stretto
Madonna,
perché
bravissima.
Avevo altre cose da dire, ma insomma ho stretto. Dai, sono le 16:58. Ciao e ben trovati. E
di qui a breve, speciale 25 aprile, la scaletta aprile rifiutata di Claudio Mencarelli e della redazione Dietro Città Aperta e di Talking Loud.
Oggi,
ovviamente
un po' strampalata questa puntata,
bellissima. Cioè,
ci risentiamo venerdì prossimo.
Venerdì prossimo, ciao,
rimanete su radiocittaperta.it. ciao.